tuo Padre, ci sorprendi sempre con la tua grazia, col tuo amore, con la tua tenerezza, che va al di là di ogni nostra attesa, di ogni nostro calcolo. Ti vogliamo ringraziare, benedire e lodare per questo. Veramente tu hai un progetto d'amore su di noi e lo vuoi condurre a termine, lo vuoi portare al compimento senza che niente lo possa impedire. Ti vogliamo lodare e ringraziare anche perché ci chiedi di partecipare a quest'opera. Non vuoi che quest'opera cada su di noi e che noi la riceviamo passivamente, ma ci vuoi rendere partecipi. Ci chiedi di cooperare con te. Signore Gesù, tu ci hai chiamato a stare con te. Per prima cosa ci hai eletti per stare con te. Ne fece 12 perché stessero con lui. E poi per mandarli a predicare, ma prima per stare con te. Aiutaci a rimanere con te, a sceglierti come il nostro Signore, come il nostro Signore e Maestro, come la nostra guida, il nostro Re. Aiutaci a metterci dietro di te per imparare da te che sei mite e umile di cuore. Aiutaci a credere nella nostra quotidianità, nella nostra povertà, che tu sei accanto a ciascuno di noi e sei risorto, sei vincitore su tutte le nostre povertà, su tutti i nostri limiti. Donaci lo Spirito Santo. O Spirito, opera in noi, fa di noi dei figli, radunaci nell'unità della Chiesa che Cristo ha voluto fondare e che non può vivere senza di te, che tu sei, perché tu sei l'anima della Chiesa. Illuminaci con la tua presenza, vivificaci con la tua forza e col tuo amore. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, donaci di riscoprire la gioia di essere figli tuoi e figli della Chiesa. Donaci il coraggio di un sì attraverso la nostra vita che sia operoso e non soltanto a parole. Amen. Siamo arrivati al versetto 20. Abbiamo visto l'opera di Anania, di quello che potremmo dire questo signor nessuno. Anania scomparirà e vediamo, l'abbiamo già visto, che la chiamata di Paolo, l'illuminazione di Paolo, non è perché Dio ha detto poverino il nostro Paolo e quindi Dio ha avuto pietà di lui e disse ma facciamogli fare qualcosa perché poverino. No, Dio non fa così. La chiamata di Saulo coincide con l'affidamento di una missione. L'invio in missione è sempre la risposta. Quando Dio ci chiama, ci dice poi anche va. Abramo, Abramo, poi esci dalla tua terra. No? Sempre un andare. La missione di Maria, ricordate, Maria dice eccomi e poi Maria si mise in cammino verso la montagna. Subito, è una missione. La missione di Pietro. Pietro si getta alle ginocchia di Gesù dopo aver pescato abbondantemente, dopo che ha imparato a pescare. Gesù gli dice bene, adesso lascia tutto. Ti farò pescatore di uomini, pescherete gli uomini vivi, cioè gli uomini perché vivano, i pesci, perché è pericoloso dire diventare pescatore di uomini, perché alla fine uno che pesca i pesci li tira fuori e muoiono. Invece è il contrario, capite? In San Luca non dice vi farò pescatori di uomini, ma La dicitura greca è precisa: pescherete gli uomini vivi, cioè perché vivano. Cioè, siccome il mare nella Bibbia è il male, e se gli uomini sono immersi nel mare, sono immersi nel male, allora voi pescherete gli uomini per toglierli dal male, perché possano vivere. Mentre il pesce nel mare ci sta bene, l'uomo nel male ci sta male, nel male, non nel mare. E quindi bisogna tirarlo fuori. Allora voi avrete questa missione. È sempre così, e ogni volta che il Signore chiama è per affidarti una missione. Quindi ogni dono gratuito diventa responsabilità. Ecco, la domanda è sempre semplice, no? Ma qual è il legame intrinseco che lega vocazione e missione? Guardate la vocazione cristiana, notate bene, non sto parlando di vocazione sacerdotale, religiosa, di speciale cosa, no, la vocazione anche matrimoniale, vocazione cristiana, qual è il legame che li lega? Va bene che la missione è un fatto gratuito, ma gratuità non è arbitrarietà, non è un procedere a casaccio. Il fatto è che quando c'è un incontro vero con il Signore, quando c'è una lotta tra la grazia e le nostre resistenze, si fa un'esperienza che è veramente, che torna utile anche agli altri, non serve solo a me, ma serve anche agli altri. Quando cambio io, il mio cambiamento serve per cambiare gli altri, anche se non mi muovo, notate bene, c'è un messaggio della Madonna di Međugorje, mi pare nel 2006 se non sbaglio, nel 2004 o 2005, non so bene, forse il 2006, maggio, cari figli convertitevi, diceva, perché se cambiate voi, tutti intorno a voi cambieranno, cioè è la missione, questa è la missione cristiana, cioè tu hai ricevuto la grazia della tua chiamata, ebbene, questo non è solo per te, una lampadina non si accende per illuminare se stessa, accende per illuminare gli altri. È già la missione della lampadina, no? Ricordate che quando Gesù dice io sono la luce del mondo, dirà anche voi siete la luce del mondo. Non dice ma veramente io sono la luce del mondo, voi siete soltanto uno specchio che la riflette, no? Ci dice esplicitamente voi siete la luce del mondo. Quindi abbiamo una missione precisa da compiere. È chiaro che questo richiede anche in qualche maniera una competenza. La competenza ce la dà il Signore, perché tu hai capito chi è, hai visto chi è, e questa competenza la devi mettere in circolazione. Non è per te. Hai ricevuto un dono che se tu non comunichi agli altri, in qualche maniera ti esplode dentro. Non puoi tenere il fuoco nelle mani. Devi consegnarlo ad altre mani perché questo fuoco si espande sempre di più. Paolo scriverà lettere di fuoco perché lui è passato attraverso ciò che lui scrive agli altri. Se tornasse a preoccuparsi delle opere da fare, San Paolo renderebbe inutile l'amore del Signore e ricadrebbe nella schiavitù dell'autogiustificazione, che, così come lui scrive ai Galati, Galati 5.1 dirà io non ho cercato di giustificare me stesso. San Paolo non si preoccupa di che cosa deve fare, ma di chi deve essere, che è diverso. Il che cosa devo fare è un modo per dire, siccome devo essere apostolo e devo essere santo, allora cosa devo fare? No, chi devo essere, che è diverso. Prima devo fare esplodere tutta la mia luce e poi scopro anche come far esplodere questa luce, in che maniera questa luce si deve manifestare. Per Saulo ci sarà da patire, ricordate che cosa diceva Gesù ad Anania, io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Versetto 16 del capitolo 9 ce lo diceva, io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Perché non porterà un Dio vittorioso, potente, ma un Dio perdente. Non un Dio che tuona, ma un Dio che fa silenzio. Grande mistero di Elia, eh? Scoprire Dio non nel tuono, non nei fulmini, non nel vento, ma nel silenzio. Dovrà parlare di un Dio crocifisso, di un Dio sconfitto, di un Dio trafitto, di un Dio ferito. Per questo dovrà patire, non perché dovrà fare migliaia di chilometri per terra per mare, dovrà digiunare, stare in prigione, ma il patimento più profondo è un altro, è quello di annunciare qualcuno in cui tu credi e vedere di essere sbeffeggiato, di non essere creduto. Questo è il patimento più grande. Quali sono le sofferenze più grandi? Vedere che i valori in cui noi crediamo vengono beffeggiati, no? Questo è il valore, quello che ci fa soffrire di più. Quelle cose che per noi sono grandi, gli altri disprezzano. Non è anche il disprezzo di se stessi. È diventare testimone di un Messia crocifisso, di un Dio che non conta nulla, che non ha nessuna apparente visibilità mondana. E allora essere ambasciatori di un Dio misericordioso sembra una cosa attraente. Ma provate a dirlo a una famiglia, alle famiglie che hanno un parente ucciso da una bomba, da un terrorista, da un potere repressivo, dire: ma guarda che Dio misericordioso, ma questi non ci credono. Il fatto che Dio perdoni non è qualcosa da capire, ma qualcosa da vivere. Allora ecco la grande sofferenza. Portare questo tesoro in vasi di creta, avvertire tutta la propria fragilità mentre io sto portando qualcosa di bello, di grande, e percepire che l'altro non lo vuole, non lo accetta, lo rifiuta. La misericordia è molto bella quando non siamo colpiti direttamente, ma quando si tratta di usare misericordia col nemico è più difficile. Amare i nemici finché sono teorici è bello, ma quando sono pratici è difficile, capite? Lo dicevamo prima. La missione della vita di Paolo sarà quella di Cristo. Ricordate che le parole "io gli mostrerò quanto dovrà patire" assomigliano molto alle parole che Gesù dice ai discepoli di Emmaus: non doveva il Cristo patire? Cioè, se ti metti con Cristo, anche tu dovrai patire. È necessario. La logica consiste nel fatto che solo il Signore, il solo giusto, può salvarci. Così come chi ha perso tutto il suo patrimonio non può risolvere da sé il suo fallimento. Ed è difficile questo. È una logica diversa dalla nostra. È la logica del perdersi, del perdere. E quando uno si trova di fronte a questa logica, si trova di fronte a persone che scuotono il capo, che dicono: no, 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 non è possibile. Ebbene, la nuova vita di Paolo mostra subito la verità di quello che il Signore ha detto ad Anania. Vediamo dunque cosa succede a Damasco. Cioè, dovrà soffrire e subito comincia. Si trattenne con i discepoli che erano a Damasco per alcuni giorni, dice la seconda parte del versetto 19, cominciamo con, potremmo dire, versetto 19b, è il titolo che ho dato a questo frammento, dal versetto 19b, cioè la seconda parte del versetto 19, fino al versetto 25, Saulo a Damasco. Saulo a Damasco. Allora, si trattenne con i discepoli che erano a Damasco per alcuni giorni e subito, quindi preso dal fuoco dello spirito, l'entusiasmo, adesso ha scoperto qualcosa di nuovo, capite? È l'entusiasmo del neofita, no? O del neofita, se volete. È la persona che è arrivata e dice: adesso sì, adesso comincio io a predicare il Vangelo, vedrai che tutti vi accorrono, eh? Ma naturalmente è così, insomma, quando ero giovane prete credevo di dover cambiare il mondo e poi mi sono accorto che l'aveva già salvato Gesù Cristo, meno male, se no avrei fatto solo guai. E mi ricordo quello che diceva il mio povero saggio e santo padre spirituale del seminario, Don Giuseppe Zanoni, che diceva: figli miei, ricordatevi che Gesù ha già salvato il mondo, e se voi non siete riusciti a salvarlo prima delle 10 di sera, scordatevi di farlo dopo, andate a letto, lo salverete meglio domani. Per dire che è lui che salva il mondo, non sei tu, eh? Oppure Cardinal Martini, che dava un'esortazione ai parroci e ai preti anche per i consigli pastorali, diceva: ricordatevi che fino alle 10 è di servizio l'angelo custode, dopo le 10 è di servizio il diavolo custode, quindi andate a letto. Questo vale per ogni buona famiglia, vale per ogni buona, penso che un buon principio, ricordate, fino alle 10 è di servizio l'angelo custode, dopo è di servizio il diavolo custode, quindi se non l'hai fatto entro le 10, oh, lo farai meglio domani, lascia perdere. Ecco, allora Paolo però ha dentro questa fede del neofita che decide di far qualcosa di bello, parte e dice, subito si mise a predicare Gesù nelle sinagoghe, proclamando: questi è il figlio di Dio. Quindi è andato nella tana del nemico, cioè quei tali che lui, di cui condivideva tutto, e questi lo accettano con semplicità perché dicono: è uno dei nostri, capite? Porta l'attacco proprio lui, no? Lui che questi lo conoscono come uno furoreggiante contro i cristiani, entra nella sinagoga, lo lasciano parlare e lui cosa dice? Comincia a parlare e a dire esattamente l'opposto di quelli che loro si aspettano. Dice che questi è il figlio di Dio, e tutti coloro che lo udivano stavano sbalorditi e dicevano: non è forse lui quello che si è accanito in Gerusalemme contro coloro che invocavano questo nome? Allora cosa succede qui? Capite? Rimangono sbalorditi. Ma come? Questo qui faceva disastri e adesso viene qui a predicare il Vangelo, ma come fa? Ed è venuto qui proprio per condurli incatenati dai sommi sacerdoti. E adesso dice che Gesù Cristo è Dio. Ma Saulo si animava sempre più e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, sostenendo che costui è il Cristo. Quindi è stato veramente un capovolgimento. Ecco, un uomo che era contro Gesù e che diventa invece colui che decide di rimanere con Gesù per sempre. Ricordate come lui definirà se stesso: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Questa identificazione con Cristo: ormai non voglio più sapere nella mia vita se non Cristo e questi crocifisso. Capite che è un cambiamento. E è chiaro che una situazione del genere non può durare molto, perché questi gliela giurano, capite? E dicono: ma cosa succede qui? E questo qui è un traditore, una canaglia, è un doppio giochista, ha fatto finta di essere tra i nostri e dei nostri, e invece guarda cosa fa, ci sta pugnalando la schiena. Quindi tutti coloro che prima erano i suoi amici diventano i suoi nemici. Capite il vuoto intorno, no? Tu credi che adesso che ti sei convertito potrai convincere tutti i tuoi amici, e questi ti dicono: ma tu hai avuto una crisi mistica, ma tu sei strano, ma cosa ti è successo? Ma non sei un po' depresso? Oppure quando tu insisti dicono: ma no, questo qui è andato fuori di matto. Così è normale. I compagni di merenda, perché quando tu cominci a scoprire la verità, l'altro dice: ohimè, accadrà mica anche a me questa stessa cosa, stiamo attenti qui, occhio, quindi come guarda, diceva: hai letto il film Attento quei, hai visto il film Attento quei due? Sì, stiamo attenti. Ecco, allora stiamo attenti, e allora qui è pericolosissimo una persona così, rischia poi di cambiarmi. Guardate che è la fede dei neofiti che ti porta lì, però alla fine ti scontri proprio con quelli che dicono: ma il mio amico mi ascolterà. No, il tuo amico scuote il capo e dice: ma hai bisogno di psicologo. Pensate ai grandi convertiti sono stati proprio sputacchiati da quelli che prima li portavano in palmo di mano, no? Grandi letterati. Pensate a Vittorio Messori, quante gliene hanno dette, no? Finché lui era di sinistra, durissimo, stretto, eccetera, eccetera. Quando è diventato cristiano è diventato improvvisamente scemo, no? E Messori, che era molto fresco, tranquillo, diceva: quando non si hanno argomenti si usano gli insulti. Ma come io ho già detto parecchie volte, alla fine, nella battaglia della merda, nel lancio della merda, vince chi ne produce di più. Quindi non è chi ha più argomenti, cioè, è così, insomma. Vuol dire che, ecco, però Paolo, ecco, si trova in una situazione difficile. Passati parecchi giorni, i giudei si accordarono per ucciderlo. E come volevasi dimostrare, potremmo scrivere, no? Così succede. Coloro che erano con te, no? Anche l'amico che mangiava con me il mio pane, alza contro di me il suo calcagno. Finché la pensiamo sempre alla stessa maniera, siamo amici, ma quando tu non la pensi più come me, allora guardati, guardiamoci le spalle. Ma la loro trama fu resa nota a Saulo, perché sempre il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. È da anni che lui è un fabbricatore di pentole, ma coperchi niente. E essi sorvegliavano anche le porte della città giorno e notte per ucciderlo. Quindi sono organizzati bene, tutte le porte erano ben sorvegliate, spie dappertutto. Se passa di qui lo catturiamo e lo facciamo fuori, una bella pugnalata è sistemata. Allora i suoi discepoli lo presero di notte e lo calarono lungo il muro in una sporta. Esiste ancora questa casa, no? Lungo le mura, dove è stato calato dalla sporta, una grossa sporta di vimini, per poterlo calare giù e poter scappare, perché le porte erano sorvegliate. E quindi dicevo che la nuova vita di Saul mostra proprio la verità di quello che il Signore ha detto ad Anania. E quindi a Damasco Saulo dura poco, proprio i suoi gli fanno guerra. Paolo rischia la pelle e si salva con uno stratagemma poco glorioso dei discepoli. Non è che allora Paolo dice: affronterò a viso aperto, dico: senti, guarda, lascia perdere, perché questi non è molto nobile scappare in una sporta, no? Fuggire in un baule, mettersi, però uno stratagemma, però, che stava per entrare in città con lettere di raccomandazione, con tanto di scorta, ne esce chiuso in un cestino. Un bel tracollo anche qui, no? Un bel fallimento. È entrato a testa alta, voleva entrare a testa alta con tutte le raccomandazioni, i carismi, eccetera, e poi invece si trova a dover scappare con la coda fra le zampe. E poi vedremo cosa succede a Gerusalemme. E Paolo va a Gerusalemme. No, non sappiamo, già in anticipo, non c'è bisogno di andare avanti a leggere molto per renderci conto che comunque sarà la stessa cosa, perché dovunque un cristiano si recherà, sarà sempre colui che porta Cristo, e Cristo dà fastidio, dà sempre fastidio. Molto meglio Maometto, più tranquillo, più difficile avere Cristo. Cristo dà fastidio. Nessuno ha mai gridato per togliere la mezzaluna sulle moschee che ci sono in Italia, perché offendono il senso religioso dei cristiani, ma loro vogliono far togliere i crocifissi. Cioè, allora capite che siamo sempre un po' così, no? Cioè alla fine Cristo dà fastidio. Non abbiamo mai costretto i musulmani che vengono a chiedere l'elemosina sulla porta della chiesa a mettersi il crocifisso al collo, ma noi dobbiamo togliercelo per andare sulla piazza davanti alle moschee, no? Non possiamo entrare in Arabia col crocifisso al collo, per dire che è più scomodo il crocifisso, capite? È più difficile, non guardate che le mie parole non sono di intolleranza contro i musulmani, assolutamente no, ma è per dire che in fondo la croce è sempre, richiama sempre qualcosa di scomodo, di difficile, di duro: il perdono, l'amore, l'apertura a tutti, la fraternità, la dedizione fino alla morte, il porgere l'altra guancia, siamo sempre Allora scegliere la via di Gesù è sempre scegliere una via apparentemente fallimentare. Gesù l'ha detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E poi c'è l'ultima beatitudine di Matteo: beati voi quando vi perseguiteranno, vi insulteranno e, mentendo, diranno male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e gioite, perché la vostra ricompensa è grande in cielo. Quindi che è diverso, capite? Non dice ben vi sta perché ve la siete meritata, no, ma mentendo diranno. Stiamo assistendo, no, a tante menzogne, cioè sempre mischiando un buon miscuglio di mezze verità e di autentiche menzogne. Con questo buon miscuglio, ricordate che già lo diceva Voltaire, che a cui faceva eco poi Stalin: calunniate, calunniate, qualcosa resterà. E a furia di ripetere le calunnie, poi le calunnie diventano anche verità. Ma pensate a quello che è successo con Pio XII. Il Vaticano era pieno di ebrei, di comunisti ricercati, travestiti tutti da preti, da suore, e poi Pio XII viene accusato di non aver difeso gli ebrei contro il nazismo 50 anni dopo, no? Naturalmente non quando lui era vivo, ma succede sempre così in fondo, mischiando degli piccoli ingredienti ben dosati, si riesce a spacciare per frutta fresca ciò che invece è stata magari solo un po' riciclata, un po' come il pesce fresco che appare su certe bancarelle che era stato surgelato 10 anni prima, fresco perché è tutto al freddo, magari in quel senso è ancora fresco. Ecco, però questo ci fa un po' pensare, penso alla nostra situazione di cristiani. Saulo ci dà un esempio: il coraggio di andare avanti, il coraggio di non arrenderci di fronte alle difficoltà. Il coraggio anche dello scacco, cioè in fondo dove scappare da Damasco, ci dice che anche il coraggio non è che Paolo dice io farò l'eroe e rimarrò qui fino alla fine, no, ok, va bene, il mondo è grande, infatti è quello che Gesù dice, no? Se vi perseguiteranno in una città, andate in un'altra. Non dice state lì e dire ok, io qui soffrirò il martirio, no. Essere martiri non vuol dire essere dei sempliciotti. Se poi ti costringono a dare la testimonianza, la darai fino in fondo, pensate, no? Thomas More, il quale mai si è voluto esporsi, parlando, lui diceva chiaramente di non essere d'accordo sul nuovo matrimonio del suo re, ma quando fu chiamato in tribunale a dover testimoniare, lui ha detto chiaramente: io non sono d'accordo come cristiano su questa cosa, ma prima a nessuno lo diceva, anche se in famiglia ne parlava e il suo re sapeva che lui non era d'accordo, anche se era suo lord cancelliere. Ma quando gli fu imputata questa accusa, lui andò con coraggio e annunciò davanti a tutti: bene, io non sono d'accordo, su questa cosa non sono d'accordo. Per cui hanno trovato tante altre accuse infamanti contro di lui, prima di arrivare ad accusarlo invece dell'unica cosa per cui è stato ucciso ed è diventato martire, uno dei primi martiri, no? Della persecuzione contro i cristiani, i cosiddetti papisti in Inghilterra. Ricordate che il nome ai cattolici chiamati papisti fino al 1930, questo è rimasto in vigore, non è che sia da adesso, non è da soltanto nel 1500, no, quindi collaboratori col Papa, e colui che verrà beatificato domani, il cardinal John Henry Newman, è il primo beato in Inghilterra non martire, primo. Vuol dire che ci sono state persone, allora questa è la nostra vita cristiana, no? Siamo chiamati a testimoniare con le opere, qualche volta con la parola, con la fermezza, con la serenità anche. Cioè, no? Certo che capite che la verità dà sempre fastidio, no? Soprattutto perché è un modo per mettere l'altro a disagio. Se accendo la luce, chi è in mutande si sente un po' a disagio, è normale, insomma. E allora prima, anziché dire, oh mamma mia, caspita, sono in mutande, meglio che mi metto i calzoni, dicono piuttosto, sparate sulla lampadina, così andiamo tutti al buio, no? Capite? Non è il coraggio di dire, riconosco di essere in mutande, quindi forse è meglio che mi metto addosso qualcosa, ma preferisco distruggere la lampadina, come la contessa di Castiglioni, la quale, non volendo invecchiare, decise di distruggere tutti gli specchi che aveva nel suo appartamento. Ma non è così che non si invecchia, no? Anche perché non serve distruggere gli specchi, l'unica cosa è accettare quello che la vita ti dà e accoglierlo con gioia, come una sorpresa quotidiana. Si può essere anche dei bei vecchi, no? Oltre che dei bei giovani. Quindi ogni età ha le sue bellezze. Poi sono i bei gonfiati con quelli proprio sono i bei palloni, no? Con certe labbra che sembrano le coperture delle cose delle automobili. C'è certe situazioni come dice, ma questa persona qui, ma allora credo che sia il coraggio, ecco, il coraggio di essere noi stessi. E qui San Paolo, subito dopo la sua conversione, ma anche per tutta la sua vita, ci dà questo esempio di fermezza, di forza, di gioia, di luce, senza paura annunciare che Gesù è il Figlio di Dio, cioè è colui che dà senso alla nostra vita. Senza di lui noi non possiamo fare nulla.